essere qui in mezzo a voi e davvero prego il Signore che sappia usare anche della mia povertà. Vorrei riferirvi di un'immagine per un cinquantesimo di messa di un amico prete, me l'ha regalata. È un prete che è stato anche alcuni anni come fideidono in Perù, a fare per un po' di anni missionario in Perù. E allora c'è questa sua foto a dorso di un asinello e sotto c'è la didascalia che dice: un asino a due gambe sopra un asino a quattro gambe. E il titolo grande è Grazie Signore, che vuol dire grazie Signore che sai usare anche gli asini. Ecco, io vengo così, con questa fiducia che il Signore sappia usare anche me, asino, per aiutarci, se anche Lui che vuole parlare al cuore di tutti. Allora, intanto apprezziamo quello che hanno preparato questi attori, Sofia, tutti, perché questa analogia ha una sua evidenza molto chiara, cioè parla molto chiaramente. Già Sofia ha notato molte cose e a me veniva da pensare che tutti ci avevano un po' di vino in casa. Direi che o comunque avrebbero potuto facilmente procurarselo. Ma tutti hanno pensato che questo coinvolgersi nella festa non fosse poi così importante, che era bello così usufruire di qualcosa che veniva dato, ma delegando ad altri l'animazione, il contributo da portare, salvo poi magari dire che il vino non era buono, ma dice lascio che portino gli altri. Tutti in qualche modo ritengono di avere qualcosa di più importante per cui spendere le loro risorse, oppure pensano che il loro contributo comunque sia poco significativo, che non contribuisca realmente all'andamento della festa, che comunque si farà, dipende dagli altri, non da me. E allora vorrei citare questo versetto, poi voi andrete a leggere tutto il capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi. Io citerò due versetti. Il primo è il versetto 27, dove San Paolo dice: ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. Oh, questa è una cosa straordinaria. Non mi rendevo conto di essere parte di qualcosa di così grande, del corpo di Cristo. Ognuno secondo la propria parte, ognuno diverso, ma il corpo di Cristo non è una cosa da poco, è la cosa decisiva, è quel germe che diventerà alla fine tutto il regno di Dio. Dice Paolo, tra l'altro, dentro questo capitolo: il corpo è uno solo, ma ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo. Questo è il corpo umano. Dice così anche Cristo. E noi siamo parte del corpo di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi. Sto pensando al sinodo minore della nostra diocesi, Chiesa dalle genti, che dice Chiesa un solo corpo, un solo corpo, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Ogni cellula, e qua penso alle cellule del corpo, ogni cellula in qualche modo porta scritto, poi i nostri medici esperti mi diranno se ho detto delle asinate troppo grosse, ogni cellula porta scritto che appartiene a me. E questo si può rilevare con gli esami, con i microscopi speciali, eccetera. Ma ogni cellula porta anche scritto che sono fatto a immagine di Gesù Cristo, che è Lui il riferimento decisivo della mia vita. E questo non si rileva con nessun microscopio. E poi l'altro versetto, che è quello che dà un po' il titolo a questo nostro incontro, dice: a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Ciascuno è una realtà preziosa. Ciascuno, perché ciascuno ha ricevuto, non così, ma dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Gesù, e nessuno è uguale all'altro. Quello che ho ricevuto io è diverso da quello che hai ricevuto tu, e viceversa. Tutti con la stessa dignità di figli di Dio, che vuol dire i figli hanno un rapporto straordinario, decisivo, con il Padre. Ma proprio perché tutti figli dello stesso Padre, tutti fratelli. Ecco, vorrei leggervi due righe di Paolo VI, canonizzato domenica, eravamo a Roma per la canonizzazione, e allora ci eravamo un po' preparati, abbiamo raccolto un po' di testi. Io vi leggo questo, è un discorso che Paolo VI ha tenuto in una fabbrica a Milano, non agli intellettuali, in una fabbrica a Milano. Diceva, cercando nel mio ministero, e direi anche nel mio cuore, quello che posso avere di più prezioso da dare a persone che chiamo figli e amici, ho trovato questa antica e sempre viva parola del Vangelo. Attenzione, perché è una parola semplice ma fondamentale. Dio è nostro Padre, noi siamo Suoi figli. E quindi dobbiamo essere fratelli. Finito. Dio è nostro Padre, noi siamo Suoi figli, e quindi dobbiamo essere fratelli. Attenzione cosa aggiunge. In questa piccola sintesi sta, e questa è l'espressione che vorrei che portaste a casa, l'energia atomica spirituale che può rigenerare il mondo. Energia atomica spirituale. Come a dire, questa frase apparentemente banale, se la prendiamo sul serio, è sconvolgente, perché non ha più senso, non dico il razzismo, ma nessuna forma di discriminazione di nessun tipo. Non solo, nonostante la mia povertà, il mio essere asino, sono figlio di Dio. E nonostante ci possano essere fatiche, incomprensioni, storie passate, siamo fratelli. È più radicale questa nostra essere figli e fratelli di qualsiasi altra cosa sia poi potuta succedere. È decisivo, questo è originario, non si può distruggere, si può non viverlo, ma c'è, è una realtà, energia atomica spirituale, capace di far esplodere, di cambiare, di stravolgere il nostro rapporto con la vita. Aggiunge: provate ad ascoltarla e meditarla, vedrete che non disturberà il vostro sforzo verso le conquiste della tecnica, verso il progresso e la modernità, eccetera. Energia atomica spirituale, perché l'energia spirituale è capace di cambiare più delle guerre. E se non ci credete, andate a leggere i listini delle borse, gli spread, tutte ste robe qua, come cambiano per delle voci, non per delle realtà, per delle voci, per delle... Energia atomica spirituale, se potessimo far entrare questa realtà. E allora cosa nasce da questa energia atomica spirituale? Nasce la Chiesa di Cristo, che è una realtà straordinaria. Prima di essere la Chiesa dei preti pedofili, degli affari, di tutte queste cose purtroppo drammatiche, drammatiche, che vorremmo che non ci fossero, che è giusto isolare e tirar via, prima e più radicalmente è la Chiesa di Cristo che nasce da questa energia atomica spirituale, che è più grande della somma dei singoli, che è più grande di un'idea di associazione, è opera di Cristo che lo Spirito Santo continuamente fa vivere. Questa, tu sei su questa roccia, edificherò, chi sta parlando? Gesù Cristo, è Lui che edifica la mia Chiesa, la Chiesa di Cristo, e ci lascia il suo Spirito che continua quest'opera. E quest'opera a chi è affidata? Ecco la bottiglia di vino. Perché l'essere figlio è tuo e non è delegabile. Non può portarlo un altro al tuo posto. Anche se l'altro porta tutto quello che ha da portare, non può portare quello che hai tu. Non è delegabile. Il dono che ho io, se non lo gioco, manca, e a tutti manca qualcosa, perché manca il tuo, manca il mio, quello che era affidato a me e che gli ho trattenuto. Questa cosa nuova, che è la Chiesa, che è opera dello Spirito Santo, è opera della infinita fantasia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è effervescente, e però non si inventa realtà strane e nuove. Lo Spirito Santo non dirà altro che Gesù Cristo. Non vi dirà cose nuove, dice Gesù, ma prenderà del mio e ve lo farà capire. E vi guiderà a tutta intera la verità, che è Cristo. Lo Spirito Santo è stato detto da questo pulpito da un vescovo l'anno scorso. Lo Spirito Santo è un grande regista. grande regista, perché sa prendere tutti i doni e li sa far collaborare per costruire questa realtà straordinaria. Proviamo a parlare della Chiesa come una realtà straordinaria, perché è di Cristo, non perché la facciamo noi, ma è straordinaria. In un mondo dove ci si va avanti a contrapposizioni, a rivalità, a esclusioni, la Chiesa di Cristo va avanti con l'amore, come ricordava prima anche Sofia, con la gioia. Nessuno basta a se stesso, ce lo ricordava prima anche Sofia. Ognuno ha bisogno degli altri, a partire dal fatto di nascere. Nessuno. Nessuno può darsi la vita da solo, ma per ogni cosa, per fare, per mangiare, tutto quello che ci arriva viene da altre parti, e per tutto il resto. Ma gli altri hanno bisogno di me. Gli altri senza di me mancano di qualcosa. Mi veniva in mente, scusate il ricordo così poco, era una giornata di giochi comunitari all'oratorio, divisi a squadre. E c'era un gioco molto, molto semplice, molto così, da bambini, da ragazzini. E a squadre bisognava trasportare dell'acqua da una parte all'altra del campo. Ma come bisognava trasportarla? Bisognava aspirarla con la cannuccia, tenerla in bocca e depositarla dall'altra parte. Sembra una banalità, ma uno inciampa, uno scoppia a ridere, uno, ecco, e vince la squadra, non vince il singolo. E ricordo che c'era questa squadra che stava per vincere, ma gli mancava un po', e c'era questo ragazzino che era un po' più imbranato degli altri, e tutta la squadra a sostenerlo, perché era importantissimo. Se arrivava lui, vincevano. Ed era uno che nessuno avrebbe scelto come caposquadra, eppure era così importante. Ecco, penso che così è nella vita della Chiesa, di questo straordinario dono che il Signore ci ha fatto. Ognuno è insostituibile, è prezioso. Non solo gente straordinaria come Paolo VI, come Papa Francesco, come tanti altri. Ognuno, ognuno. L'ultimo ragazzino che sembra non fare nulla è decisivo. L'ha portato in trionfo poi. Penso quanto cresce la vita della Chiesa quanto più ognuno fa la sua parte, e la fa con la gioia di sapere che il suo poco, il suo essere quell'asino, come diceva il mio amico prete del cinquantesimo, quell'asino che però fa la sua parte preziosa. È importante. È importante in una comunità, nella Chiesa, è importante chi fa il lettore, il cantore, chi suona, chi cura il servizio liturgico, chi fa il servizio del portare l'Eucarestia ai malati e così via. È importante chi cura la segreteria, l'accoglienza, i fiori, l'amministrazione, perché ci vuole anche questa cosa che sembra, ci vuole anche questo, bisogna pagare le bollette della luce e così via. Chi si interessa dei vari gruppi, delle missioni, della San Vincenzo, delle pulizie, del centro, di tutto, di tutto. Ma questo vale nella vita della cellula. Come è importante il leader, è importante il co-leader, ma è importante anche chi prepara la stanza, mette in ordine la stanza, è importante chi si cura dei canti, della musica, chi si prepara per la preghiera, di lode, di intercessione. Ognuno ha importanza. E se ognuno fa bene la sua parte, tutta la cellula va meglio. E se ne manca anche uno solo, manca qualcosa. La parte di ciascuno non è delegabile. Vorrei leggervi un altro testo di Paolo VI che potrebbe dirci qualcosa. Uno, ve lo ricordate, l'energia atomica spirituale che diventa, che nasce dal che cosa? Tutti siamo figli e fratelli. L'altro testo è questo. Questo testo il Papa l'ha detto alla fine dell'anno 1975, anno segnato da due documenti straordinari che voi conoscete, ma che bene ricordate. Il primo è l'Evangelii Nuntiandi, sull'annuncio del Vangelo, che chi vive nelle cellule ha conosciuto, ha sentito tante volte, è importante. E l'altro è un altro testo molto importante, ed è la Gaudete in Domino, l'unico documento ufficiale, l'unica esortazione apostolica di un Papa sulla gioia. Bene, alla fine di quell'anno il Papa diceva: quella espressione programmatica che venne alle nostre labbra proprio alla chiusura dell'anno giubilare, 75 era anno giubilare, quando esortammo tutti a promuovere, quasi a suo felice coronamento, la civiltà dell'amore. Ecco l'altra espressione, la civiltà dell'amore. Sì, questa vorrebbe essere, specialmente sul piano della vita pubblica, la conclusione dell'ora di grazia e di buon volere che fu l'anno santo, anzi il principio della nuova ora di grazia e di buon volere che il calendario della storia ci apre davanti, la civiltà dell'amore. Il calendario della storia ci apre davanti la civiltà dell'amore. E aggiunge: sogniamo noi forse, quando parliamo di civiltà dell'amore, è un sogno, per dire un'utopia? No, non sogniamo. Gli ideali, se sono autentici, se umani, non sono sogni, sono doveri. Sono doveri. E la cellula è la prima cellula della civiltà dell'amore. Ditemi se non è vero. Se vive davvero da cellula, è prima cellula della civiltà dell'amore. Certo, non può restare chiusa, deve diffondersi, no? Deve moltiplicarsi, deve inserirsi dentro la comunità, dentro tutta la Chiesa, che è tutta intera da essere questo segno, strumento della civiltà dell'amore, dell'amore di Dio che vuole arrivare a tutti. Ecco, diceva già Sofia, nessuno è così povero da non poter dare nulla, nessuno. Basterebbe pensare un sorriso. Chi è che non può dare un sorriso? Eppure quanto può essere prezioso in certi momenti un sorriso? Quanto può costare in certi momenti sorridere? E quanto può sollevare, aiutare un sorriso in certi momenti? Nessuno è così povero da non poter dare nulla, e nessuno è così ricco da non poter ricevere nulla, da non aver bisogno di ricevere nulla. Allora, vorrei concludere in qualche modo così. Quanto è bella la Chiesa, corpo di Cristo, opera continua dello Spirito Santo, e quanto diventa sempre più bella se ciascuno fa la sua parte. Porta il vino, non l'acqua. È una bellezza straordinaria. Non ve lo leggo, ma Paolo VI ha un testo molto bello sulla perenne giovinezza della Chiesa. Lo riprenderà Benedetto XVI. La perenne giovinezza della Chiesa, non perché non passano gli anni, ma perché quello che rende sempre giovane la Chiesa è l'amore, il vino che viene, che lo Spirito Santo affida a ciascuno, e quanto più ciascuno fa la sua parte non delegabile, tanto più la Chiesa fiorisce, diventa bella e giovane. E quanto è bella la bellezza del singolo che non si chiude in se stesso, ma che si gioca con quello che ha, col dono che gli è fatto, per tutti, per la cellula, per la comunità, per il mondo. Quanto è bella questa umanità! E questa bellezza del singolo e della Chiesa diventa evangelizzatrice. Perché tutti si muovono attratti da qualcosa, attratti dall'umanità di una persona che non è chiusa, che il suo dono l'ha giocato, l'ha messo a disposizione, attratti dalla bellezza di una comunità che è accogliente, che sa vedere in ognuno un dono di Dio. Qua abbiamo qualcosa di grande, un'energia atomica spirituale. E allora mi veniva da porre qualche semplice domanda: quali sono i doni che il Signore mi ha dato? Niente, non so. Qualche volta lo chiedo a qualcuno in confessione e mi dice: ma guardi che, ma sembra che abbia sbagliato indirizzo, guarda che sono venuto qua mica per dire dei doni, sono venuto per dire i miei peccati. No tesoro, se tu non riconosci i tuoi doni, non riesci neanche a metterli a disposizione e non riesci neanche a renderti conto, se vogliamo metterla in chiave di peccato, del peccato che è non metterli a disposizione. E quindi non te lo faccio dire perché tu ti vanti, ma te lo faccio dire perché tu ti renda conto di questo grande dono che hai, ne possa gioire e poi lo possa giocare, perché così diventa più grande. Non è umiltà quando uno riceve un regalo metterlo sotto il tavolo e non aprirlo. Eh no, uno lo apre e ringrazia. E magari se uno gli regalano, che so, un bel golf, se lo mette pure, lo usa. Quali sono i doni che il Signore mi ha dato? Quali sono i doni che penso di poter mettere o di mettere meglio a disposizione della mia cellula, della mia comunità, della Chiesa. Bisogna che uno valuti, nessuno è chiamato a fare le cose impossibili. Il Signore non ci chiede mai le cose impossibili. Quello che ci chiede non è perché Lui non potrebbe fare diverso, è perché quel dono è per la gioia nostra e di tutti. E da ultimo mi domando ancora, cosa mi pare che manchi alla mia cellula? Ma non nel senso di puntare il dito su qualcuno, ma nel senso di chiedermi, ma io cosa posso fare se manca questa cosa? Cosa posso fare io per renderla un po' migliore? Ecco, penso che il Signore davvero ci fa doni straordinari. Il nostro essere qui riuniti, siamo qui riuniti nel Suo nome, diversi, molto diversi, eppure uniti, un solo Spirito, un solo battesimo, un solo Signore, un solo Dio che è Padre di tutti ed è presente in tutti, opera in tutti. È una cosa straordinaria, è un'energia atomica spirituale. Se noi davvero ci rendessimo conto di questa energia atomica spirituale che abbiamo, cambieremmo il mondo. Ecco, io chiedo al Signore che parli al cuore di ciascuno, che ci faccia capire come ciascuno è un dono prezioso, come ciascuno ha ricevuto qualcosa di straordinario, è coinvolto in qualcosa di straordinario. Siamo corpo di Cristo, una cosa enorme. E perché il Signore aiuti ciascuno a capire che portare la bottiglia di vino, che giocare il dono che ha ricevuto davvero per la cellula, la comunità, la Chiesa, per tutti, è molto più bello, aumenta la gioia per me e poi per tutti. Vorrei che Maria, che è quella che quando il Signore l'ha chiamata, e il Signore, come ci è stato ricordato l'altro lunedì proprio da questo microfono, il Signore quando si presenta dice: eccomi, ci sono, io sono con te. E poi dice: cosa vuoi? Rallegrati. Ecco Maria che al Signore che si presentava e che poi le proponeva una missione grande, per altri aspetti diventare madre è anche una cosa apparentemente ordinaria. Ecco, Maria ha risposto giocando tutto. Non ha detto, noi diciamo che Maria ha detto sì, ma il testo greco non dice sì, il testo greco dice un desiderio: avvenga di me, di tutta me stessa, secondo la tua parola. Maria vuota tutto il suo vino e vediamo poi come questo è stato bello per tutti. Ecco, Maria ci ottenga di riconoscere il dono come ha saputo riconoscere lei e di saperlo giocare, di saperci giocare noi stessi come ha saputo fare lei. Propongo che veniamo insieme chiedendo proprio a Maria che ci ottenga questo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra volontà. Vi auguro di scoprire questa energia atomica spirituale che abbiamo e di diventare operatori straordinari della civiltà dell'amore. Buon cammino.
Facciamo il canto 554.